muore solo all'inizio, poi... Mentre stavamo arrivando qui questa mattina, eravamo in macchina e abbiamo notato che attorno a casa nostra c'era una maratona, c'era una corsa. Allora sono partiti subito i commenti, è partito Aaron che come me non ama molto correre, ha detto correre equivale a suicidarsi. E Sara subito ha aggiunto, caspita, hanno scelto la giornata migliore per correre con questo freddo. E questo, io chiaramente, sapendo che avrei parlato sulla corsa, non ho detto una parola, però questo mi ha ricordato come sia complicato questo concetto di correre, la fatica, e c'era questo, diciamo, abbiamo incontrato due corridori che erano lì al rifornimento sostanzialmente, almeno li abbiamo visti mentre passavamo, che avevano addirittura perso la strada e perdevano tempo a chiedere da quale parte dovessero andare, insomma la corsa è un problema. E come ho appena detto, questa mattina vorrei parlare della corsa, non la maratona vera, ma la corsa cristiana. E prenderemo spunto da Ebrei capitolo 12, più che prenderemo spunto, prenderemo Ebrei capitolo 12, e da qui vedremo questo tema. E se devo proprio aprire il mio cuore davanti a voi questa mattina, questo è stato uno dei testi in tutta la mia vita, da quando mi sono convertito, che mi ha più incoraggiato ad andare avanti nella mia vita cristiana. Allora, Ebrei capitolo 12, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Signore, forse qui siamo in tanti a esserci persi d'animo. E non ce la facciamo più se pensiamo a tutte le fatiche, alle difficoltà della corsa cristiana, ma chiediamo a te un incoraggiamento nel nostro cuore questa mattina, ad andare avanti, a non fermarci, a guardare a Gesù, a trovare coraggio, a trovare nuove forze, nel nome di Gesù. Amen. Nel 490 avanti Cristo c'è stata una grande battaglia tra persiani e greci. E benché l'esercito persiano fosse più numeroso di quello greco, in realtà vinsero i greci. E questa battaglia si svolse nella città di Maratona. E così un soldato greco, un greco, forse non era soldato, ma fu incaricato di andare ad Atene e andare a annunciare la vittoria. Ed era una distanza da Maratona fino ad Atene di 42 chilometri. E non era abituato a fare questa corsa, così lui corse ininterrottamente per arrivare il prima possibile ad Atene. Quando giunse ad Atene ed ebbe detto la famosa frase «Gioite, abbiamo vinto», tramortì al suolo. E questa impresa, questo uomo si chiamava Filippide, almeno nella leggenda, e questa impresa che viene narrata fu così suggestiva che per la prima volta, alla fine dell'Ottocento, ad Atene, ai Giochi Olimpici, venne introdotta nelle gare la maratona lunga 42 chilometri, che conosciamo con il nome di maratona. E come ho detto poco fa, questa mattina vorrei parlarvi della corsa, non quella fisica, non la maratona, ma la corsa cristiana. Sapete, la Bibbia è molto chiara a questo riguardo, sul fatto che tutti i credenti stanno correndo la loro gara. Ci sono tanti passi del Nuovo Testamento che ci informano riguardo questo e ci incoraggiano. Il primo che volevo vedere con voi era 1 Corinzi, capitolo 9, versetto 24. E l'Apostolo Paolo dice, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio, correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Qui questo testo parla di corsa, e l'enfasi sulla corsa è messa sul fatto che bisogna essere disciplinati nella propria corsa cristiana, perché bisogna correre secondo le regole, secondo i principi, sennò sei squalificato. E un altro testo del Nuovo Testamento che ci ricorda che siamo in una corsa è Galati 5. Versetto 7, l'Apostolo Paolo dice queste parole: voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Questo testo parla di correre, e l'enfasi qui non è messa sulla disciplina, ma è messa su dover fare dei progressi. Qualcuno li stava fermando in questi progressi. E poi c'è uno dei miei testi preferiti, 2 Timoteo capitolo 4, l'Apostolo Paolo dice queste parole: ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede, ho finito la corsa. E l'enfasi qui è messa su finire bene, non solo cominciare bene, non solo fare i progressi, ma finire bene la corsa. Ma Ebrei capitolo 12, che parla anch'esso di gara, di corsa, mette l'enfasi in un punto completamente diverso da questi tre, che è questo: continuare la corsa, non fermarsi nella corsa. Guardate il versetto 1 di Ebrei 12, dice qui l'autore: e corriamo con perseveranza la gara. E il termine greco qui per gara è agon, e da questo termine deriva il nostro termine in italiano agonia. Questa è la gara, non sono i 100 metri, non è lo sprint, è una gara che dura nel tempo, che è faticosa, che non finisce subito. E accanto a questa parola aggiunge con perseveranza, e ci ricorda che noi non dobbiamo fermarci nella nostra corsa quando abbiamo difficoltà nella vita. Tutti noi abbiamo difficoltà nella vita, nessuno escluso, circostanze avverse, ostacoli, agonia, momenti in cui ci vogliamo fermare. Questo era quello che stava succedendo proprio agli ebrei che ricevevano queste parole, e per questo motivo che l'autore sta scrivendo a loro, per incoraggiarli a non fermarsi, a non tornare indietro. Qual era il problema degli ebrei? Vediamo il contesto al capitolo 10, versetto 32. Partirò da qui per arrivare fino al 12, non partirò dal capitolo 1, anche se ci passiamo. E questo era il contesto: ma ricordatevi, dice l'autore, di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Questo è il contesto, è molto chiaro qui, che questi ebrei erano perseguitati perché si erano identificati con Cristo. Non sappiamo molto di questa chiesa, cioè dove fosse, quando fosse nata, ma una cosa la sappiamo: erano credenti ebrei che si erano identificati con Cristo, che erano perseguitati. Il governo aveva tolto dei possedimenti, c'era ruberia dei beni, forse terreni, forse altre cose personali. E così questi ebrei avevano ortodossi, ebrei convertiti, avevano la forte tentazione di tornare a ebrei ortodossi, perché sapevano che tornando a ebrei ortodossi non sarebbero stati più perseguitati, non avrebbero più avuto quelle circostanze. Perciò l'autore scrive loro e li incoraggia a non tornare indietro, ma andare avanti. E l'incoraggiamento dell'autore in tutto questo libro è questo: ogni capitolo, dimostrare la superiorità di Cristo rispetto a tutti gli elementi della religione ebraica. Questo è il tema di questa epistola. Cristo è superiore a qualsiasi cosa della religione ebraica. E così l'autore ha questo pensiero fin dall'inizio. Guardate capitolo 1, non c'è modo migliore per iniziare se tu hai questo obiettivo. E dice questo, primi versetti, a prologo: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questo sta dicendo l'autore. Cristo è superiore a tutto. A tutti! La sua rivelazione del Padre è superiore, perché è completa. Il suo splendore, la sua gloria, il suo essere sono superiori. Lui è l'eccelso. Perciò è seduto sopra tutti nella maestà. Ricordatevi, ebrei, Cristo è superiore a tutto. E poi va più in dettaglio, e andrò più veloce, capitolo 1, dice Cristo è superiore agli angeli, perché il suo rango è superiore. Sapete, gli angeli nel primo secolo per gli ebrei erano molto importanti. E poi va avanti al capitolo 3, dice Cristo è superiore a Mosè, il grande profeta. Capitoli 4, 5, 7 dice Cristo è superiore al sommo sacerdote ebraico, perché lui è il sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E poi parla che Cristo è il sacrificio migliore dei sacrifici del Vecchio Testamento che devono essere ripetuti, perché è irripetibile il suo sacrificio, è sufficiente. E così, tornando al capitolo 10, abbiamo letto versetti 32, 34, ora 35, c'è il grande incoraggiamento. Dopo che ha detto siete perseguitati, non abbandonate la vostra franchezza che è una grande ricompensa. In altre parole, sta dicendo l'autore, non tornate indietro, perseverate, andate avanti, anche se dura, c'è valore nel perseverare, c'è una ricompensa enorme alla fine. Cristo è superiore, nonostante tutto quello che state passando, andate avanti, andate avanti. Versetto 36 di questo capitolo c'è l'incoraggiamento. Voi avete bisogno di costanza. In altre parole, un'altra volta, continuate ad andare avanti, non fate su e giù. Dovete essere costanti, anche se siete scoraggiati. Non è incredibile sapere che Dio ha così a cuore i suoi che si impegna a incoraggiarli nella vita cristiana, ad andare avanti? Non sentite, quando leggete queste parole, questa spinta che arriva dal Signore, che vi dice, sono con te, non ti fermare, cammino davanti a te, cammino a fianco a te, io sono il tuo scudo, vai avanti. Cristo è superiore, lui è degno. E l'autore dice, non tornate indietro. La domanda per tutti noi questa mattina allora è questa, come facciamo ad andare avanti quando noi siamo scoraggiati? E la risposta dell'autore, da questo punto in poi, è questa. Vai avanti avendo fede nella parola di Dio. Ed è questo il motivo per il quale l'autore scrive il capitolo 11. Il capitolo conosciuto come il capitolo della fede, il trionfo della fede. E in questo capitolo l'autore dà degli esempi di uomini e di donne come loro, ebrei come loro, che ricevevano queste parole. Esempi di uomini e di donne che non si sono fermati nella loro corsa, che anche in enormi difficoltà sono andati avanti, hanno raggiunto il loro traguardo, non si sono scoraggiati perché hanno avuto fede nella parola di Dio. Carissimi, abbiamo tante prove, siamo afflitti da tante cose, tante incomprensioni, tante situazioni difficili, conflitti in famiglia, conflitti sul lavoro, difficoltà, delusioni anche in chiesa. Molte volte ci fermiamo e chiediamo, vale la pena andare avanti? Vale la pena continuare ad avere fiducia in Gesù? Vale la pena continuare ad avere fiducia in quello che Lui dice? Non potrei trascurare qualche cosa? Non sarebbe meglio fermarmi a questo punto? E l'autore dice no. Non vale la pena fermarsi, vale la pena andare avanti nella vita cristiana. E così, a questo punto, lui dà due incoraggiamenti ad andare avanti quando ci vogliamo fermare. E il primo incoraggiamento sono gli eroi della fede, capitolo 11, e il secondo incoraggiamento che gli ebrei non avevano, che ricevevano queste parole, è Gesù. E così guardiamo al primo incoraggiamento, gli eroi della fede, rileggiamo il versetto 1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. L'autore qui dice che noi siamo circondati da una grande schiera di testimoni. Chi sono? E la parola dunque ci riporta al capitolo 11 di cui ho già accennato, il capitolo, come ho detto, degli eroi della fede. Tra questi ci sono Abele, Enoch, Mosè, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Gedeone, Jefte, Davide, Samuele. Pensate alla loro vita quando sentite il loro nome. Persone che hanno attraversato enormi difficoltà, ma che sono andate avanti fino alla fine. Per esempio, guardiamo a Mosè. Si è basato sulla fede quando lui si è rifiutato di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo, dice il capitolo 11, di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo dei piaceri del peccato. Perché? Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. E questo è quello che aveva nel cuore Mosè, è andato avanti per fede, perché Cristo era superiore. Avere fede in Lui ha valore. Vale la pena andare avanti con Lui. E tra questi esempi c'è Rab, ricordate, la ex prostituta, l'unica donna, l'unica credente in un intero paese di non credenti. Non so se questa è la tua condizione a casa, in famiglia, l'unica credente. In un paese di non credenti, la sua scelta è stata difficile, ma ha avuto fede in quello che Dio aveva detto tramite le spie e le ha nascoste ed è stata salvata. Cristo è superiore, lei l'aveva capito. E così tutte queste persone hanno finito la loro gara e adesso tocca a noi. Il nostro momento di correre, nonostante la fatica, nonostante tutto. Vogliamo farci una domanda in particolare. Come ci incoraggiano questi testimoni, questi eroi? Questi testimoni non sono in cielo, come qualcuno pensa, come una specie di stadio che stanno guardando noi che corriamo. Così se facciamo bene battono le mani e ci incoraggiano, e se facciamo male ci guardano un po' storti. No, perché la Bibbia è molto chiara su questo e dice che le persone che sono in cielo sono concentrate su Gesù, adorano Lui, non hanno rapporti con noi. So che è sentimentale per qualcuno pensarci, ma non è così. Loro non stanno incoraggiandoci, loro sono testimoni. Quello che fanno è con le loro vite testimoniare che la fede in Gesù ha valore. Sono testimoni della fedeltà di Dio che li porterà avanti, che ci porterà avanti fino alla fine. Le persone non ci guardano, testimoniano. Stanno testimoniando che è possibile, anche se noi non ci crediamo, andare avanti anche in enormi difficoltà. Stanno testimoniando che Dio è sempre fedele, come abbiamo cantato, fino alle nuvole. Stanno testimoniando che la grazia è sufficiente per noi per andare avanti. Io voglio incoraggiarvi questa mattina, anche se la gara è agonia, a volte il dolore è lancinante, la fede in Cristo ha valore. Non tornate indietro, Dio sarà fedele. Quello che io mi chiedo, io dico, ma io non sono mica Mosè, io non sono mica Abramo, padre della fede, ma io posso farcela? Questi testimoni dicono sì. È possibile farcela nella vita cristiana. Loro testimoniano dicendo questo: noi abbiamo avuto solo fede in Dio, Dio ha fatto tutto il resto. Come ci incoraggiano? Voi sapete quel testo di Romani che dice queste parole: tutto quello che è stato scritto nel passato è stato scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. E voglio mostrarvi come questo è vero. Quando vi chiedete se ha ancora valore accostarsi a Dio, come Lui ci chiede, mentre siamo circondati da persone che non lo fanno e non sembra fare nessuna differenza, allora guardate ad Abele, guardate ad Enoch. Capitolo 11, versetto 4. Per fede Abele offrì un sacrificio a Dio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Per mezzo di essa, benché morto, parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito da Dio. Abele ed Enoch hanno avuto fede che accostasse Dio, camminare con Lui come Lui vuole, ha valore. Anche se siamo da soli, anche se non c'è nessuno intorno a noi e tutti sembrano credere il contrario, e tutto sembra dimostrare il contrario, Dio stesso attesterà un giorno di gradire il nostro cammino, c'è una ricompensa più grande. Un altro esempio, quando siete incerti, quando non sapete quale deve essere il vostro passo per il futuro, se il futuro vi spaventa, se siete davanti a un incrocio nella vostra vita e non sapete che direzione prendere, guardate ad Abramo. Versetto 8, per fede Abramo, del capitolo 11, per fede Abramo quando fu chiamato ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Non aveva nessuna certezza Abramo per il suo futuro, però Dio gli ha parlato, lui ha lasciato Ur dei Caldei, le sue comodità e i suoi agi, senza sapere dove andava, avendo solo fiducia nella promessa di Dio. Io vi incoraggio questa mattina ad avere fiducia quando il vostro futuro è incerto in Dio, quando non sapete cosa scegliere, quando le vostre idee davanti a voi sono tutte confuse. Forse Dio vi sta chiamando in una terra straniera, forse Dio vi sta chiamando a servirlo da qualche parte, forse si tratta solo di scegliere tra un nuovo lavoro e un altro, o una strada, ma essere ubbidienti a Dio, ascoltare la chiamata del Signore, quello ha valore. Guardate Abramo, guardate un altro esempio, quando gli ostacoli davanti a voi sembrano delle montagne impossibili, l'esempio è Sara, guardate versetto 11 del capitolo 11, per fede anche Sara, benché sterile e fuori età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa, perciò da una sola persona è già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Questo è il fatto di Sara. Umanamente non era possibile credere più alla promessa di Dio. Non era possibile umanamente. Vecchia, senza forze e per giunta definitivamente sterile. Ma nonostante la sua debolezza, quando ha riso, ha avuto poi fede nella promessa di Dio. Lei sta testimoniando che il nostro Dio è Dio dell'impossibile. Lui può fare non solo quello che noi chiediamo, ma al di là di quello che noi possiamo immaginare. Un altro esempio. Quando hai paura per delle circostanze che sono più grandi di te. Guarda ai genitori di Mosè, versetto 23 del capitolo 11. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Voi sapete la storia, il faraone voleva uccidere tutti i figli maschi, ma i genitori di Mosè non ebbero paura di ubbidire a Dio anziché agli uomini. E testimoniano che noi dobbiamo fare ciò che sappiamo essere giusto, anche quando ci potrebbero essere delle conseguenze, anche quando ci può causare dolore, e dobbiamo farlo senza paura. Un altro esempio, un ultimo esempio, potremmo andare avanti con tutti, ma quando siete in grandi dolori, allora guardate tutti gli altri eroi della fede, versetto 36, anche l'autore ha sintetizzato, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche, per grotte della terra. Ci stanno testimoniando questo, su come confidare in Dio, anche quando noi non capiamo quello che Dio sta permettendo nelle nostre vite. Testimoniano delle grandi difficoltà, di come andare avanti nelle circostanze difficili. E testimoniano una verità ancora più grande, che confidando in Dio, confidando nella sua parola, noi possiamo andare avanti. La domanda è, come fai a essere così certo, Paolo? Perché tutti loro hanno finito la loro gara. Tutti loro sono andati avanti fino alla fine. Dio li ha accompagnati fino alla fine. Questo mi incoraggia molto. Pensare alla fedeltà di Dio, alla grazia di Dio, che non si esauriscono mai. E a questo punto ho un'altra domanda. Cosa dobbiamo fare noi? Ho già detto qualcosa, ma che cosa dobbiamo fare noi? L'autore ci dice che dobbiamo compiere 2 azioni che dipendono da noi nella nostra gara. La prima azione è lasciare i pesi. E la seconda azione è abbandonare il peccato. Guardate ancora questo versetto 1 del capitolo 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e ci incoraggiano, e loro testimoniano, e poi si indirizza a noi e dice, deponiamo ogni peso. Sapete, i maratoneti, e io lo so perché ho letto, non per esperienza personale, loro sono ossessionati dalla leggerezza. Loro indossano i vestiti leggeri, le scarpe leggere, addirittura i vestiti sono fatti di questo materiale che non assorbe, anche il sudore scivola. Quando piove l'acqua scivola, non assorbono, sono ossessionati, perché una goccia li fa rallentare. E qui l'autore sta dicendo che come i maratoneti noi non dobbiamo spiritualmente avere dei grassi, dobbiamo deporre ogni peso, nulla ci dovrebbe fermare. E non sta parlando di peccati, vi faccio notare, ne parlerà poco più avanti, qui sta parlando di pesi, non sono necessariamente cose sbagliate, azioni sbagliate, sentimenti sbagliati, ma è qualcosa che pesa alla nostra corsa, che ci sta rallentando, che ci sta fermando. Il primo significato per gli ebrei che ascoltavano queste parole era di tornare a quelle tendenze legalistiche giudaiche. Avevano mantenuto questo modo di fare legato alla religione ebraica, di fare le cose in un certo modo. Erano legati al passato e non riuscivano a sganciarsi completamente e questo era un peso che li stava fermando nel loro cammino con Cristo. Questo dice il contesto. E come si applica a noi? Possono esserci tante cose che sono un peso e ci rallentano. Può essere un desiderio di qualcosa di sano, non sbagliato, di lecito, forse avere una persona accanto a te. Ma questo pensiero continuo ti sta rallentando. Forse è qualcosa che ha a che fare col tuo passato, che ti trascini dietro, è come una palla gigante che non ti permette di andare avanti. Forse sono dei modi di pensare che ti hanno inculcato, che tu innocentemente hai abbracciato, non hai riflettuto sul fatto che potessero essere un peso. Per ognuno di noi può essere una cosa diversa, ma la costante è questa, è un peso. È una massa spirituale gigante che col passare del tempo ci schiaccia e non ci aiuta ad andare avanti. E il mio incoraggiamento per tutti noi è questa. Qualsiasi cosa sia un peso che ci sta rallentando, lasciamolo. E poi una seconda azione che ci invita a fare l'autore è lasciare il peccato. Avevo visto qualche anno fa una corsa in televisione, non mi ricordo dove fosse, cosa fosse, se fosse importante, comunque in televisione, quindi. E c'era molto vento e si vedevano questi sacchetti di plastica che stavano volando e a un certo punto, come possono succedere certe cose, ma dei sacchetti di plastica sono scesi proprio dove stava correndo un corridore e il sacchetto è arrivato sulle sue gambe e sapete cosa è successo? Il corridore è caduto. Ma ancora più grande l'esempio di Atene 2004 quando l'italiano Stefano Baldini ha vinto la maratona ad Atene, incredibile, e la maratona non era partita bene per lui, c'era un brasiliano De Lima che è partito alla grande, fortissimo, è andato avanti e sembrava irraggiungibile, in realtà a un certo punto gli altri stavano ritornando su di lui, ma un pazzo irlandese che già si era visto in televisione passare a piedi davanti alla pista di Formula 1, ha annullato le forze dell'ordine, in qualche modo è svicolato ed è entrato in pista e mentre questo brasiliano, il primo, stava passando, lui ha corso e si è aggrappato alle sue gambe. E questo brasiliano, che poi è stato premiato per il coraggio, è caduto. E ha avuto un momento in cui si è fermato e si è messo a piangere, ma ha continuato a correre. Già stavano recuperando gli altri e poi è stato battuto, non ha vinto. Che cosa stava succedendo agli ebrei? Che cosa stava avvolgendo gli ebrei? I dubbi, la mancanza di fede in Dio. Guardate il capitolo 3. Questo era il loro peccato. E l'autore li sta incoraggiando con degli esempi. L'autore agli ebrei è un autore che ha in mente tante storie. E a un certo punto dice, versetto 18, a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Sta dicendo loro, non siate come loro. Questo era il loro peccato, i dubbi, la mancanza di fede in Dio. Quando guardiamo agli eroi della fede, loro vediamo che hanno creduto nella parola di Dio, anche quando erano tentati a non farlo. Per esempio Abramo. Non aveva mai visto una persona risorta. Ma quando Dio lo chiamò ad uccidere Isacco, dice Ebrei che lui andò pensando di riaverlo come in una specie di risurrezione. Non sapeva cosa fosse. E pensate a Noè. non aveva mai visto una goccia d'acqua prima. Eppure Dio ha detto costruisci un'arca e lui l'ha fatto. E pensate a Giosuè, si trova un popolo intero a cui raccontare che dovevano circondare una delle città più fortificate del tempo e dovevano abbatterla urlando e suonando una tromba. E quando è arrivato il momento, lui ha dato l'ordine di urlare e di suonare la tromba perché Dio gliel'aveva detto. Tutti hanno avuto fiducia in Dio, anche quando potevano avere dei dubbi su quello che poteva succedere. E anche noi dobbiamo continuare ad avere fede in Dio, anche quando tutto ci fa pensare che non ce la faremo, che crolleremo, mantieni, mio caro, mia cara, la tua fiducia in Dio, anche quando Satana verrà come un leone ruggente e comincerà a sussurrarti sempre più forte che le promesse di Dio non sono valide per la tua famiglia, che la grazia di Dio non sarà sufficiente per il tuo matrimonio, che la fedeltà di Dio non sarà valido nel momento di bisogno della tua chiesa, che la sovranità di Dio non è veramente in controllo sui tuoi figli, che la presenza di Dio non sarà sufficiente per la tua solitudine, che il perdono di Dio e la sua grazia non sovrabbonderanno ancora questa volta sul tuo peccato. Dobbiamo avere fiducia in Dio, nella Sua parola, in ogni circostanza, nonostante quello che può succedere, anche se noi non ce la sentiamo, anche se noi non pensiamo di farcela, perché noi non faremo nessun progresso nella nostra corsa se non abbiamo fede in Dio e nella Sua parola. I testimoni hanno finito la gara e adesso tocca a noi, è il nostro momento di correre, è il nostro momento di non fermarci avendo fede in Dio. Primo incoraggiamento, gli eroi della fede. Secondo incoraggiamento, che dicevo prima, gli eroi della fede non avevano, ed è Gesù. Guardate il versetto 2, dice di correre con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Sapete, tutti i grandi maratoneti, io tra loro, rimangono concentrati sul traguardo. Loro non permettono a niente e nessuno di distrarli, lo sanno, se si distraggono non vincono. Pensate a un corridore che arriva al rifornimento e si siede sulla sedia, fuma la sigaretta e beve e comincia a parlare con gli altri. E si distrae, gioca con i bambini che ci sono lì intorno, fa i selfie con gli spettatori dietro, non vince, lo sa, pensa solo al traguardo, non ha neanche tempo, non guarda neanche dov'è la bottiglia d'acqua, la prende senza guardare, guarda avanti, non si gira indietro. Se si distrae, non vince, non c'è nessuna possibilità. E noi nella vita cristiana, questo ci sta dicendo l'autore, non possiamo distrarci dalle circostanze, dobbiamo guardare al Signore Gesù, prendere il nostro sguardo, metterlo lì e lasciarlo lì. E vi faccio notare, versetto 2, l'autore lo chiama solo Gesù, non lo sta chiamando Cristo, non lo sta chiamando Signore, solo Gesù. L'enfasi è su Gesù come uomo. Gesù era il nome che il Figlio di Dio aveva su questa terra e l'enfasi è su come Lui ha vissuto la sua fede, come uomo. E così mettiamo il nostro sguardo su di Lui per un attimo questa mattina. L'autore lo chiama colui che crea la fede. In altre parole, lui è il nostro esempio davanti a noi, lui è il nostro modello, lui è il nostro precursore, lui è davanti a noi che ci mostra come la fede va vissuta. E poi aggiunge, crea la fede e la rende perfetta. E l'enfasi qui è messa sul fatto che lui ha vissuto perfettamente la sua fede. Se pensate anche Gesù come uomo ha dovuto correre la sua gara, l'ha completata, e ha continuato ad avere fiducia nel Padre fino alla fine, quando ha gridato, è compiuto. E il fatto che lui abbia avuto fede nel Padre, tante circostanze ce lo ricordano, la sua vita di preghiera, metteva davanti a lui, prima di scegliere i discepoli, la situazione, prima di avere un'attività dove avrebbe guarito, predicato, lo dimostra come ha resistito davanti alla tentazione, lo dimostra la sua fiducia nel Padre, nel Getsemani. La sua fede è dimostrata dalle sue azioni di non vendicarsi, come dice l'Apostolo Pietro, oltraggiato non ha reso gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica, guardate che fede. E poi la sua fede è dimostrata dalle sue parole sulla croce, vi ricordate? In te rimetto il mio spirito. Nel momento più difficile della sua vita ha avuto fede nel Padre. come ha fatto ad avere fiducia nel Padre? Ebrei 12 ce lo dice: per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questo è quello che ha alimentato la fede di Gesù nel Padre. Ha avuto fiducia perché credeva alle parole del Padre, cioè che dopo la croce c'era un traguardo e al traguardo c'era gioia. E questo è l'invito che ci sta dando l'autore nel guardare Gesù, pensare al traguardo, a quello che ci aspetta dopo. Questo alimenterà la nostra fede. Guardiamo ancora Gesù, cosa dice l'autore degli Ebrei. La morte peggiore a quel tempo era morire sulla croce. Pensate a Gesù, quando Gesù è passato su quelle strade con la croce, dopo essere stato accusato, spogliato, schiaffeggiato, picchiato, flagellato per mano di peccatori, deriso dalle persone più squallide, abbandonato da tutti, mentre passava per quelle strade le persone lo maledivano, gli sputavano in faccia, gli urlavano: tu sei maledetto da Dio, tu sei maledetto da Dio. La croce era un'onta, una vergogna, la morte peggiore. Nonostante l'infamia della croce, Gesù è andato avanti per fede, disprezzando l'infamia di essere maledetto dalle persone, e ha guardato la gioia dopo la croce. Quando ti vuoi fermare, distogli lo sguardo dalle persone, dalle circostanze, guarda Gesù. Versetto 3, grande incoraggiamento dell'autore dopo aver detto questo. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Questo è il grande incoraggiamento. Per non stancarci, per non perderci d'animo, dobbiamo guardare a quello che Gesù ha fatto. Perché per quanto può essere difficile per noi correre la nostra gara, non lo sarà mai quanto l'è stato per Gesù. Fissa lo sguardo su Gesù, lascialo lì. Perché Gesù è andato avanti per la gioia di quello che avrebbe trovato dopo la croce. Che cosa avrebbe trovato? La gloria. La salvezza che ci avrebbe provveduto. Ecco la gioia. Così è per noi. La nostra gioia non consiste in quello che sappiamo, che crediamo dalla parola di Dio, che ci aspetterà. La presenza di Dio, la gioia della verità, la gloria che ci attende. Come dice l'Apostolo Paolo, le sofferenze del tempo presente, ma non sono neanche da paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. La gara è agonia. Quello che è vero per la maratona, in qualche senso, è vero anche per noi. Sapete, quando un corridore è allenato e comincia a correre la maratona, all'inizio va tutto bene. Non ci sono problemi, ce la fa. Una volta ho parlato con un corridore di maratona, lui mi ha detto che una volta ha fatto una maratona e dopo 2 chilometri però si è indurito il polpaccio e sapeva che avrebbe dovuto correre altri 40 chilometri. E una volta mi ha raccontato che si allenava così duramente che si è formata una piaga sotto il piede e quando ha dovuto correre la gara, ha corso tutta la gara con la piaga sotto il piede, ma non si è fermato, è andato avanti. E tutti i maratoneti sanno questo, all'inizio va tutto bene, poi verso il 15° chilometro cominciano a farti male le ginocchia e poi arriva al 30° chilometro che chiamano il muro. Loro sanno che a un certo punto deve cambiare la loro alimentazione. Non possono continuare a rifornirsi con le stesse cose, devono cambiare alimentazione. E miei cari, se noi siamo qui scoraggiati, stanchi, non ce la facciamo più ad andare avanti, dobbiamo imparare a cambiare qualcosa, a guardare agli eroi della fede e a fissare lo sguardo su Gesù, a non spostarlo a destra e a sinistra, ma pensare alla gioia. Dobbiamo cambiare. Non ce la faremo, ci fermeremo. La gioia del traguardo. Pensate a un corridore, perché continua? Perché sa che c'è la sua famiglia a traguardo, che si può fermare se vuole per sempre, non dovrà mai più correre. Potrà rifornirsi. La gioia di sapere che ce l'ha fatta. Quale gioia per noi? Di vedere Gesù. La gioia di sentire quelle due parole. Ben fatto. La gioia di riunirci alle persone che ci hanno preceduto, ai santi. La gioia del riposo eterno, la gioia che il peccato non avrà più potere su di noi. La gioia di stare per sempre col Signore. La gioia di entrare in quel riposo dove ci sarà perfetto amore, perfetta gioia, perfetta pace. Vorrei concludere con un mio ultimo eroe della fede, non è del Vecchio Testamento, è l'autore di un libro che ho finito di leggere qualche giorno fa, Jerry Sitzer. Aveva 40 anni, sposato da quasi 20 anni, un credente, lui ha scritto questo libro Grazia Nascosta, e lui racconta nel suo libro che finalmente dopo degli anni difficili, i primi anni difficili di matrimonio, tutto stava andando bene, quando una sera del 1991 con la sua macchina è andato in un posto, stavano tornando a casa lui, sua moglie, tre dei suoi figli e sua mamma. A un certo punto dalla parte opposta della strada è arrivata una macchina guidata da un ubriaco che aveva una compagna incinta e guidava a 140 all'ora e ha invertito la corsia e li ha presi in pieno. E lui, il tempo di capire quello che era successo, ha scoperto che erano morti sua mamma, sua moglie e la bambina più piccola. E lui è rimasto vivo insieme ad altri due. E lui ha raccontato lo strazio dei giorni che sono seguiti. Non ce la faceva. Lui ha scritto, volevo soltanto morire. Ma l'amore per i bambini che erano rimasti l'ha tenuto in vita. E lui ha detto, non avrei mai pensato di poter aggiungere e vivere un altro giorno alla mia vita. Dopo tre anni, scrivendo questo libro, ho scritto queste parole meravigliose. Ero già cristiano da diversi anni prima che accadesse l'incidente. Tuttavia è solo da allora che Dio è diventato per me una realtà vivente, come mai prima. Fate attenzione alla sua fede. La mia fiducia in Dio è in qualche modo più pacata, ma anche più forte. Non sento più il bisogno di impressionarlo, di mettermi alla prova davanti a Lui, ma voglio solo servirlo con tutto il mio cuore, con tutte le mie forze. La mia vita è ricolma della sua benignità, anche se continuo a sentire il dolore della perdita. La grazia mi sta trasformando. E questo è meraviglioso. Ho a poco imparato qual è il posto giusto per Dio e gli ho permesso di occuparlo al centro della mia vita, invece che alla periferia. Vivere in un mondo di grazia è decisamente meglio che vivere in un mondo assolutamente giusto. Un mondo nel quale la grazia può manifestarsi ci darà ben di più di quel che noi meritiamo. Ci darà la vita, anche nella sofferenza. E poi aggiunge, io non ebbi il potere di controllare le circostanze che alterarono il corso della nostra vita. L'incidente semplicemente accadde. Ma subito dopo l'incidente scoprì che aveva ancora il potere di determinare la direzione da imprimere alla mia vita. E noi potremmo riassumere, fermarmi, tornare indietro o continuare a correre. Come poi compresi, questo potere si rivelò più grande di quanto mi fossi aspettato, ho scoperto una nuova vita che è davvero bella. Miei cari, la gara è agonia. Questo è un altro degli eroi della fede che ci circondano. Mentre correte la vostra gara e sentite di fermarvi, non fermatevi, sapete perché? Perché è sbagliato fermarsi. Semplici uomini del Vecchio Testamento come noi e donne lo hanno fatto, hanno continuato a correre. La stessa cosa ha fatto Gesù. Io voglio incoraggiarvi questa mattina. Se continuerete ad avere la fede in Dio, nella Sua parola, Lui vi darà la grazia per andare avanti fino alla fine e allora potremo dire insieme al salmista, ci sono gioie a sazietà in Tua presenza. Amen.